Grazie di questa presentazione, grazie anche a voi perché sempre per me parlare di queste cose è un'occasione che il Signore mi dà per condividere la mia fede proprio su quegli argomenti là dove la fede si fa più ardua e l'affidamento alla parola e il credere nella pienezza della vita che oltrepassa i limiti del tempo diventa ancora più difficile. Quindi lo considero un condividere la fede anche affrontando questo argomento. Siamo sostenuti come sempre quando ci troviamo tra di noi cristiani dalla presenza di Gesù in mezzo a noi. Voglio dire la mia fede in questa presenza perché solo la presenza di Gesù ci consente, nella forza dello Spirito, di trovare quelle strade che il Signore indica ai Suoi fedeli. Fatta questa premessa, credo utile dare una piccola precisazione dei termini che utilizziamo, così come li avete presentati nel titolo. Separati vuol dire persone che hanno vissuto, subito la separazione o comunque promosso la separazione, sono tuttora separati, quindi non sono risposati, poi ne parlerò successivamente. I divorziati, qui considero divorziati, vuol dire anche risposati, nel senso che per sé separati e divorziati, il divorzio va a sancire legalmente una condizione di separazione. E quindi penso a tutta la fetta dei risposati e i conviventi, che sono una categoria ancora diversa. Non sto qui ad affrontarli esplicitamente, a spiegarvi tutto, perché mi sembra che, essendo persone coinvolte nella pastorale, già conoscete il quadro. Vi rimando decisamente al direttorio di pastorale familiare che passi in rassegna queste singole categorie separati, che possono accedere appunto alla comunione, alla confessione, e salvo precisare la responsabilità e quindi il cammino di conversione da anteporre in chi, come separato, ha promosso, voluto, provocato la separazione. I risposati, e qui sappiamo come la norma della Chiesa è molto precisa, per loro non è possibile la confessione e la comunione, e i conviventi invece che si collocano decisamente fuori dal contesto cristiano. Però al di là di questo, e vi rimando eventualmente se fate atti o conviene riportare proprio i passaggi del direttorio pastorale familiare che sono precisissimi nella descrizione e in quello che è diciamo così, la collocazione ecclesiale. A me interessa fare un discorso di più ampio, proprio per andare a collocare. Quando una diocesi si mette a riflettere, a pensare su questi argomenti, è bene avere l'orizzonte ampio per poter collocare e sapere in quale direzione. Nessuno di noi, forse nessuno di noi, intendo dire presenti, troverà, come dire, la strada già compiuta di come la Chiesa è chiamata a vivere l'accoglienza di queste persone. Ma è importante che nella misura in cui mettiamo giù i primi passi di una Chiesa che vuole accogliere queste persone siano passi compiuti nella direzione giusta. Partiamo allora proprio da questo bel titolo che voi avete dato, L'amore ferito. L'amore ferito. Coerenza di comportamento esige una verifica della vita della comunità cristiana per valutare se ha delle responsabilità in ordine a queste ferite. Perché io considero l'attuale situazione dell'aumento delle separazioni e dei divorzi, lo considero anche come un appello dello Spirito a dire: Chiesa, rifletti sul come vai preparando, rifletti su quello che sta accadendo nella Chiesa per vedere se ci sono delle responsabilità. Tra poco vi leggerò una persona autorevole perché considero la mia voce troppo debole per parlare di responsabilità della Chiesa nei confronti dei divorziati e dei risposati. E quindi mi faccio forte della voce del cardinal Tettamanzi, che citerò tra poco e del quale poi vi consegnerò anche il testo proprio perché siate, come dire, confermati in quello che vi dico. Cioè c'è una responsabilità in ordine a queste ferite. Possiamo noi ricevere un malato in ospedale se in qualche modo, e pretendere di curarlo se in qualche modo siamo corresponsabili e sappiamo che in qualche modo abbiamo contribuito perché accadesse quella ferita? Ferita in ordine alla preparazione al sacramento, siamo un po' responsabili. Com'è la nostra preparazione in ordine al sacramento del matrimonio? Come prepariamo a questo dono dell'indissolubilità? Vorrei gridarla questa parola, dono dell'indissolubilità, perché l'indissolubilità del matrimonio non è un recinto, un reticolato che i poveri cristiani devono subire dopo che si sono sposati, quando altri invece sono liberi, quelli che si sposano civilmente, perché l'indissolubilità è un dono, purtroppo non è un dono annunciato e talora poco vissuto, ma è un dono condividere l'unità, partecipare dell'unità che unisce il Padre e il Figlio nella forza dello Spirito. È un dono partecipare all'unità di amore che unisce il Verbo di Dio alla carne umana e Cristo Capo alla sua Chiesa. Ma i nostri corsi di preparazione al matrimonio presentano l'indissolubilità come dono? Chiedono i requisiti di questo dono. I nostri corsi di preparazione al matrimonio contengono un discernimento. Non c'è, non c'è. Ecco perché c'è qualche responsabilità. Noi accogliamo, non vogliamo metterci le mani, ma questo uomo donna, questo giovane ragazzo e ragazza che chiede di sposarsi, diciamo giovane anche a 25-30 anni, hanno valutato una loro idoneità maschile e femminile. Una loro idoneità reciproca, noi celebriamo il sacramento senza nessuna forma di discernimento. Purtroppo è una parola sconosciuta, sconosciuta nell'orizzonte della preparazione al sacramento del matrimonio, la parola discernimento. Nella mia lettura frequente di testi di preparazione al matrimonio, in un unico caso, in un solo libro, ho trovato la parola discernimento. È un libricino piccolo di Rupnik, il costato di Adamo, dove dice che la Chiesa dovrebbe esercitare il discernimento prima di amministrare il sacramento del matrimonio, anche là dove è obbligata a darlo, perché sappiamo che per il codice di diritto canonico la Chiesa non può opporsi alla celebrazione del sacramento del matrimonio di due battezzati, però può esercitare un discernimento. Cioè aiutiamo questi fidanzati a fare un discernimento tra il maschile e il femminile, che non vuol mica dire l'idoneità sessuale, questo è maschio, questa è femmina, possono andare a letto assieme. Vuol dire verificare se questi due hanno la capacità di una reciprocità, se quest'uomo ha capito come dire, la genialità, l'originalità, il genuino di questo maschile e di questo femminile, cioè se c'è un'interazione. Oppure, in ordine alla testimonianza vera e piena nel sacramento delle nozze, cioè la nostra comunità a questi fidanzati racconta la bellezza delle nozze cristiane e come esse sono compimento dell'umano. Abbiamo un bel fare il corso per fidanzati, ma se nelle nostre comunità non abbiamo belle coppie di sposi cristiani, cosa raccontiamo a questi fidanzati? Oppure in ordine al suo essere comunità accogliente, senza giudizi, senza pregiudizi, fondata sulla carità. Cioè sì, possiamo promuovere l'accoglienza dei divorziati, risposati, poi vedremo come, ma noi siamo una comunità accogliente. Accogliamo chi la pensa diversamente da noi. In che rapporto siamo con le altre associazioni? Capite che se non abbiamo un'accoglienza reciproca all'interno della comunità, diventa solo un'etichetta accogliere i divorziati e i risposati. Dobbiamo vedere se noi siamo comunità accogliente. Ecco perché questi chiedono a noi di essere tu, Chiesa, tu, cerca di essere quello che sei, cioè una comunità accogliente. Perché è logico dire, mi sembra logico dire, può una comunità che non ha saputo prevenire le ferite accogliere l'amore ferito? Oppure, può una comunità che non ha mai accompagnato in nessun modo le coppie che entrano in difficoltà coniugale essere poi pronta a Croce Rossina a dare una mano dopo che si sono separati? Sono anche parroco, tra virgolette, nel senso che faccio anche tante altre cose, ma quando una coppia, io mi propongo di accogliere una coppia di divorziati, risposati, o un separato, o un convivente, ma se io non ho mai fatto nulla quando per anni quella coppia è vissuta in difficoltà, perché è cominciata la crisi legata a questo e poi è successo questo, poi, ma lì la comunità cristiana era totalmente assente. Vi faccio presente dopo quando si risposano. Ricordo l'espressione di un separato che diceva: quando mi sono sposato avevo sei preti che sono venuti a concelebrare per mio matrimonio. Quando sono entrato in crisi coniugali non ne ho mai visto uno. Capite che ragionare su questo, e avete fatto bene a proporvi questo, vuol dire ragionare su se stessi anche, proprio su di sé come comunità. Ecco perché i divorziati, i risposati, i conviventi sono innanzitutto una parola forte per le nostre comunità. I conviventi, la crescita dei conviventi, denunciano l'anonimato dei nostri matrimoni cristiani. Ma chi sono? Ma vale la pena? È proprio vero? Ma è una cosa seria sposarsi? C'è da dire che non dobbiamo scandalizzarci dei tanti separati, divorziati e conviventi, dobbiamo anche scandalizzarci di tante coppie cristiane sposate in chiesa da messa domenicale che non hanno il sapore di niente, di niente. E quindi non sono un messaggio. Certi figli, guardando i propri genitori, hanno voglia di sposarsi o di convivere. Capite come questa categoria di persone diventa voce, voce alla Chiesa? E allora andiamo a leggere per dire che queste cose che vi dico hanno per me alle spalle un autorevole maestro, il Cardinal Tettamanzi, in questa lettera agli sposi in situazione di separazione, divorzio o nuova unione. E c'è un capitoletto che dice: la vostra ferita è anche la nostra. La ferita degli sposi, dei risposati, dei separati, è ferita della Chiesa. E a un certo punto dice: la fine di un matrimonio è anche per la Chiesa motivo di sofferenza e fonte di interrogativi pesanti. È la prima volta che io leggo in alcuni documenti il fatto che un vescovo dichiari che anche noi Chiesa abbiamo una responsabilità. Noi le sposiamo, rischiamo di lavarci nelle mani e dire adesso non c'entriamo più. E piangiamo sui separati, divorziati e risposati. Prosegue: perché il Signore permette che abbia a spezzarsi quel vincolo che è il grande segno del suo amore totale, fedele e indistruttibile? E come noi avremmo forse dovuto o potuto essere vicini a questi sposi? Abbiamo noi Chiesa compiuto con loro un cammino di vera preparazione, di vera comprensione del significato del patto coniugale con cui si sono legati reciprocamente? Li abbiamo accompagnati con delicatezza e attenzione nel loro itinerario di coppia e di famiglia prima e dopo il matrimonio? Queste domande e questo dolore noi li condividiamo con voi e ci toccano profondamente perché investono qualcosa che ci riguarda da vicino, l'amore come il sogno, il valore più grande nella vita di tutti e di ciascuno. E poi più oltre usa proprio la parola responsabilità. Ci sono anche responsabilità nostre. Quando eserciteremo queste responsabilità? Io dico, se certe iniziative di punta che taluni gruppi prendono per queste persone qui, notate che io faccio un incontro mensile di spiritualità per risposati e conviventi, quindi non mi faccio prendere indietro. Ma certe iniziative promosse avessero altrettanto corrispettivo il coraggio di prendersi delle responsabilità in ordine a quelli che abbiamo sposato, credo che perlomeno, perlomeno eserciteremo il nostro ministero e servizio in queste coppie in modo diverso. Secondo passaggio. Come deve essere la comunità cristiana per dare accoglienza? Qui non posso non richiamare due concetti in ordine alla Chiesa e in ordine al sacramento delle nozze. Comunità cristiana che accoglie, ma chi è che accoglie? Chi è che accoglie? È un gruppo? È qualcuno? È il parroco, è chi è della Chiesa che accoglie? E qui già dice il nostro, come dire, concetto di Chiesa che è qualche volta traballante. È Gesù il soggetto dell'accoglienza. È Gesù il soggetto dell'accoglienza. È Gesù che mediante il suo corpo, che è la comunità, mediante il suo corpo che componiamo noi. Perché io accolgo nel nome di Gesù, non solo perché mi fa pena, perché quella è solo solidarietà, non è carità. Noi siamo chiamati a dare Dio, la carità di Dio, non soltanto la nostra. È Gesù che accoglie attraverso di me, attraverso un gruppo, attraverso un pastore. È Gesù che mediante il suo corpo, che è la comunità, che sono le persone legate vitalmente a Lui, accolgono le persone ferite. Cioè noi non siamo solo un'organizzazione che vuole mostrare il volto solidale, perché si tratta di accogliere persone che hanno celebrato un sacramento, che dovrebbero aver avuto o hanno vita di fede e sanno che in quel sacramento si sono coinvolte con Cristo vivo, non con un'istituzione. Non è l'America che torna i reduci dalla guerra e deve curarli, perché sono in battaglia, hanno preso ferite, hanno avuto traumi psichici, quindi bisogna curare i militari che tornano dalla guerra in Vietnam o dalla guerra in Afghanistan. Non siamo un'organizzazione che deve essere coerente con chi ha e deve essere solo solidale. Noi siamo, non siamo un'istituzione benefica. È Gesù risorto, vivo il protagonista della comunità, che dà forza e missione nuova a chi è in Lui. Cioè è con lo spirito nuovo che noi dobbiamo accoglierlo. Va rifatta questa coscienza per fare accoglienza cristiana. Per esempio un'accoglienza cristiana che non fa prediche, non fa giudizi, non mette in disparte, non emargina. Ma accoglie con uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. E se abbiamo questo cuore di Gesù, se noi siamo espressione di questo cuore di Cristo che è nella Chiesa, che noi sappiamo accogliere e soprattutto sappiamo in quel momento lì anche intravedere mentre si stanno recando delle ferite reciprocamente, uno sposo, una sposa. E li accompagniamo anche nel terribile passo della separazione, e chi ha accompagnato sposi nella separazione sa che cosa accade. Io posso dire per tutte le coppie, per tante coppie che ho accompagnato, che se l'amore è il paradiso, ogni separazione ha espressioni di inferno. Se l'amore è la vetta della bellezza dell'umano, il non amore è il precipizio più profondo del non vivere. Siete mai sentiti dire da qualcuno neo separato e dice preferirei morire? Preferirei morire perché la morte ha un sapore più dolce nel sentirsi tagliare la carne. Però se ho il cuore di Gesù, intravedo questo tipo di sofferenza e trovo il modo per dire accoglienza. Quindi è un concetto di chiesa, attenzione, non è un'organizzazione che deve tentare di assistemare anche queste persone. L'altro concetto che dobbiamo avere chiaro per essere comunità che accoglie è il concetto di sacramento di nozze, sacramento del matrimonio. Per continuare ad amare il Gesù sposo presente nella coppia anche se separata e ricongiunta. Gesù crocifisso è il primo separato. Lo vedete là? Lo sposo dell'umanità. l'ha amata al punto da incarnarsi, ha dato tutto di sé. E poi quell'Eucaristia che è lo straordinario di Dio, corpo dato per amore, corpo dato per amore. E lo guardatelo, quel corpo dato per amore, crocifisso, solo, se ne sono andati tutti. Quelle nozze che lui ha celebrato con tutta la solennità di un Dio che si incarna, che ha celebrato cercando e incontrando le persone. Zaccheo, scendi, devo venire a casa tua. Quelle nozze celebrate nel cenacolo, eccolo là, lo sposo. È il segno, il simbolo di ogni separato, di ogni separazione. Se io lo so guardare bene, lo intravedo anche là, dove sta avvenendo una separazione. Lo intravedo ancora lì, in mezzo ai due, anche quando i due non lo conoscono più. Perché nei percorsi di separazione, così per il 99%, come io li ho vissuti, scompare, proprio scompare l'idea di gestire quello che sta accadendo in una dimensione di fede. E la dimensione umana sopravvale a tal punto che non ci sono più altri criteri se non quelli se io posso stare con questa donna o con quest'uomo. Mentre Gesù rimane fedele. Salvo i casi in cui dobbiamo pensare ad un matrimonio che non è tale perché è da percorrere la via della dichiarazione di nullità. Apro qui subito questa parentesi così sistemiamo anche questo concetto. Purtroppo molti dei nostri matrimoni non sono tali, perché un matrimonio per essere tale deve esserci la maturità della persona e la volontà di accogliere e di donarsi all'altra persona nella totalità e per sempre. Non esiste l'amore a contratto, anche se comincia ad andare per la maggiore. Ho sentito che dopo la Francia anche il Messico sta muovendosi per realizzare i matrimoni a tempo. Ci sposiamo per 2 anni e dopo eventualmente ricontrattiamo il nostro stare insieme per vedere se è ancora opportuno. L'amore è per sempre. Quando non ci sono questi elementi di maturità umana capaci di donarsi reciprocamente, di consapevolezza di questo che fa, di non esserci il per sempre o l'esclusione della fecondità, non sto qui a dirveli tutti, il matrimonio non accade, anche se prendete il più bel fiori, il più grande fiorista della città, anche se si è fatta la festa e il banchetto del più grande ristorante del posto, il più famoso ristorante del posto, non sono avvenute le nozze. E la Chiesa, attraverso un procedimento che noi conosciamo, un procedimento canonico, molto difficile, molto pesante, prolungato, arriva a dichiarare esplicitamente non sono avvenute le nozze. Quando io do l'avvio al corso per fidanzati, premetto che abbiamo 4 modalità di preparazione al matrimonio in parrocchia. È una parrocchia di 15.500 abitanti, abbiamo 4 tipi di percorso per i fidanzati. Il corso di corsa lo chiamo io volgarmente, ma è il corso per fidanzati normale. Il corso di corsa che è fatto di 22 incontri e 2 ritiri. Il corso prolungato che dura 2 anni ed è quello più frequentato e più richiesto, notate, con mia sorpresa, il più richiesto. Il corso per conviventi. E l'accompagnamento personalizzato, cioè alcune situazioni particolari di fidanzati particolari per l'età, per la provenienza, per l'impegno che vogliono metterci in più, sia quindi in senso negativo che positivo, per i corsi speciali c'è questo accompagnamento personalizzato, vengono affidati ad una coppia e con loro camminano per 2, 3, 4, 5 anni fino al matrimonio. Vi dicevo, quando avvio il corso di corsa, questo qui dei 20 incontri, dico candidamente a loro, dopo aver dato una piccola modalità di discernimento di idoneità reciproca, dico a loro, ve lo dico subito perché mi pare giusto essere onesto con voi, se qualcuno di voi segretamente sa che Se la moglie lo tradirà o se il marito lo tradirà, lei o lui si separerà, sappiate fin d'ora che il vostro matrimonio è invalido. Non vi sposate. Vedo che qualcuno impallidisce. Nessuno parla, non entrerà. Ma è giusto che diciamo. Non si dà matrimonio valido, non si dà. Anche se poi non è dimostrabile, non lo sa nessuno, lo so solo io nel mio cuore, ma quel matrimonio lì è invalido davanti a Dio, perché tu non hai dato tutto, né di te né del tuo tempo. Perché il matrimonio o è per sempre o non è. E se tu pensi, se mia moglie mi tradirà, certamente io mi separo. Bene, quel matrimonio è invalido. Quando vai a celebrarlo è già invalido, tu non sei nelle condizioni di... Non lo dimostrerai perché non lo sapeva nessuno, non l'hai mai detto né alla tua fidanzata né ai tuoi parenti, nessuno, quindi non è dimostrabile che tu pensavi così, che tu eri certo così, ma quel matrimonio è invalido. Capite quanti matrimoni invalidi possiamo avere? Sì, però noi è tempo che finiamo di giocare con le cose di Dio. È sacrilegio, come dire, giocare con le cose sante, con le particole, con l'ostia santa. Ma dobbiamo cominciare a pensare che sia gravità giocare con l'uomo e la donna. Allora dicevo, anche perché non, cioè quello che accade è una cosa troppo grande. Cristo si compromette con loro. Non è che si compromette, ma noi abbiamo fatto la casa, abbiamo fatto un mutuo insieme, ma abbiamo... Ma questo è ancora poco, è Cristo che si compromette. Con il sacramento delle nozze, Cristo si lega agli sposi in modo indissolubile. Gaudium et Spes numero 48. Cristo è con loro, rimane con loro. C'è un bellissimo commento a tutte le parti della Gaudium et Spes e altri passi del Concilio Vaticano II, di un teologo, Giuseppe Baldanza, intitolato proprio La grazia del sacramento del matrimonio, e ha alcuni capitoletti dove parla del Cristo che permane, che rimane con gli sposi, che rimane con loro. Quanti sposi lo sanno? Ma al di là di questo, quando si separano, Cristo rimane con loro. Loro non lo sanno, ma Cristo rimane con loro. Non è che viene annullato. Questo è il fondamento della fedeltà e dell'indissolubilità. Ora capite che per curare una coppia ferita io devo sapere quello che è avvenuto nel sacramento delle nozze e quello che sta avvenendo con la separazione. Perché questo, per esempio, dopo vi citerò un autore più famoso che è Teta Manzi, questo è il fondamento del fatto che non si può fare la comunione. Perché gli sposi sono sacramento, segno di questa indissolubilità di amore, che Cristo non molla mai gli sposi. Cristo non li molla mai. Può dare uno da parte, Cristo non li molla. Possono bisticciare, morsicarsi, Cristo non li molla. Perché l'amore di Cristo è indissolubile. Capite che è logico che non possono andare, se c'è questa frattura, andare a celebrare l'Eucaristia, che è il sacramento dell'alleanza e dell'amore indissolubile. Dopo, ripeto, vi citerò Teta Manzi, così capite ancora meglio. Se io vado a trattare una separazione, un amore ferito, devo tenere presente questa. Questa è l'ottica nella quale accogliere chi si è separato. Cristo rimane, non si separa. E comunque non abbandona, attenzione, non abbandona né chi è colpevole né chi ha subito. E qui già entra dentro, no? Perché noi in fondo, quando abbiamo stabilito chi è il colpevole in un fallimento di nozze, cominciamo a puntare al dito. Cristo non abbandona né chi ha subito la separazione, né chi ha vissuto colpevole della separazione. Per ambedue rimane fonte di energia, di forza e di amore, nella misura in cui logicamente uno vuol rifarsi al Signore Gesù. Se lo vogliono, Cristo rimane con loro, dicevo, nella Gaudium et Spes lo troviamo espresso molto bene, il numero 48. Questo ci aiuta a dare le risposte giuste con amore, ad aiutare ambedue, i separati o i risposati. E allora possiamo arrivare al discorso dell'accoglienza. L'accoglienza, Cos'è innanzitutto l'accoglienza dopo aver chiarito queste premesse? È una relazione umana positiva, affettiva, partecipante. È farsi prossimo, farsi vicino. Meglio ancora un tessuto relazionale di persone che accolgono e condividono la fede. Cioè io posso accogliere, no? E abbiamo persone di buona volontà che si fanno appresso a chi è separato, ha subito o ha fatto la separazione. Ma è meglio ancora se è una comunità che si fa prossima, che si fa vicina, che accoglie. E allora qui intravediamo come uno dei soggetti principali, uno dei soggetti capaci di proporre l'accoglienza speciale ad un separato, ad una separata, ad un risposato, sono gli sposi. Gli sposi, la famiglia, questi sono i soggetti primari che possono dare questa vicinanza. L'accoglienza non giudica. E qui guardate che è facile cadere nel giudizio, è facile schierarsi. Quante volte sentendo uno solo dei due si è portati a schierarsi? E invece talora bisogna sentire bene tutte e due le campane. Conduce alla bellezza di incontrare Gesù come Signore, la sua parola. Non è un'accoglienza soltanto di far sentire il calore della famiglia assente, ma è l'accoglienza che sa ricondurre a Gesù, al Signore, alla sua parola. E qui dobbiamo precisare come dire, non è sufficiente il non giudizio, dobbiamo farli entrare dentro una modalità di chiesa. E qui in parrocchia io ho un'esperienza molto bella che è quella delle comunità familiari di evangelizzazione. Sono famiglie che si allargano e settimanalmente accolgono amici, conoscenti, persone varie che fanno parte della loro rete relazionale per un momento di preghiera, di ascolto della parola, di condivisione della fede. Io vedo la preziosità di questi momenti di familiarità nelle case guidate da una coppia di sposi, il modo con cui questi sposati, scusate, separati, divorziati, risposati o conviventi vengono accolti. Proprio qualche giorno fa, in un momento di incontro delle comunità familiari tutti insieme, ho voluto che portasse l'esperienza una risposata. Dunque, separata da 18 anni, poco dopo si è risposata e in lei è nato il risentimento contro la Chiesa, contro i preti, perché non posso far la comunione, perché non posso confessarmi, sono guardata a vista, sono considerata diversa dagli altri, valgo meno, proprio questo risentimento forte. E dopo, per vie di relazione umana, di accoglienza normale, no? Quella del vicino di casa, quello dell'amico, dell'amica, insomma, che si incontrano, si è sentita invitata in una di queste famiglie a condividere settimanalmente un po' di preghiera, la condivisione della fede. Si è così sentita accettata, amata, ha cominciato a sentirsi parte viva della comunità. Perché non esistono figli di Dio separati per Dio, siamo sempre figli di Dio. Cioè nessuno cessa di essere figlio di Dio, quindi nessuno smette di essere fratello. E questa comunità, dai un anno, dai due, si è sentita così accolta. Così, come dire, amata, sentita, che con i fratelli di comunità ha ripreso ad andare a messa. E, come dire, diceva le prime volte che ho ripreso ad andare a messa dopo tanti anni, sentivo una certa invidia di chi andava a fare la comunione. Ma poi dicevo, ho capito che il Signore non mi stava chiedendo di correre anch'io e fare a tutti i costi per fare la comunione, magari di nascosto, magari in un'altra chiesa, ma chi mi chiedeva di vivere ancor più intensamente la comunione con Lui nella parola, la comunione con Lui nella condivisione con i fratelli di comunità. mi chiedeva una comunione spirituale, di cercarlo mi chiedeva. Adesso dice, vado a messa tutte le domeniche, sono contenta, ho coscienza della mia situazione diversa nella Chiesa, ma mi sento Chiesa. Mi sento che il Signore ha la possibilità di salvarmi e di farmi crescere. Notate che il marito tuttora non frequenta. E allora io ho preso la parola, c'erano più di 500 persone lì che condividevano questa testimonianza, e ho detto loro, cari fratelli e sorelle, mi viene da dire, parafrasando un tratto del Vangelo, che questi siederanno sul trono del giudizio per giudicare noi che facciamo la comunione tutte le domeniche. Tu che fai la comunione tutte le domeniche, come la vivi? Proprio questi separati che ritornano e che vivono la fede sapendo cosa vuol dire non poter accedere all'Eucaristia, alla confessione, chiederanno voi, ma tu che avevi la possibilità di confessarti? Tu che hai fatto la comunione tutte le domeniche, come l'hai vissuta? E questo ci fa capire come non si tratta di insistere perché anche i divorziati e i risposati facciano la comunione. Vedo che sono molti ormai i preti che si ritengono alla pagina, si ritengono moderni perché dicono ma sì, ma falla, ma senti, poi usando un certo tipo di ragionamenti che non valgono assolutamente, significa non conoscere la grazia del sacramento di Matteo. Ma sì, senti, possono da fare la comunione dopo che sono confessati quelli che hanno ucciso e tu perché soltanto perché sei separato non puoi. Sono ragionamenti che non corrono, che consentono facilmente questa comunione. Papa Ratzinger, dopo il sinodo sulla famiglia, nuovamente è tornato a dire no, non è possibile, ma perché noi stiamo facendo della comunione sostanzialmente un biscotto domenicale? Perché non sappiamo che cosa è quell'Eucaristia. E se è un biscotto si può distribuire a tutti, ma se recuperiamo la fede reale nella presenza di Gesù, ci accorgiamo e ci accorgiamo che non ricevere Gesù non significa andare all'inferno. Perché Gesù va amato in mille altre direzioni. E padre Muraro, famoso moralista e certamente non tra quelli più tradizionalisti, in un suo libro proprio a proposito di divorziati e risposati diceva facciamo attenzione. Perché dietro la richiesta di comunione e di confessione, molto spesso c'è più un desiderio di reintegrazione socio-religiosa, più che una scelta di amare e seguire Gesù. Cioè il desiderio che qualcuno ti dica, sì, dai, sei anche tu come tutti. Per cui molto facilmente i divorziati e i risposati accusano i cristiani, ma voi chi siete di più, voi che fate la comunione? E se la fate voi posso farla anch'io. È il fatto che tutti dobbiamo fare l'esame di coscienza di come viviamo la nostra Eucaristia, di che cos'è l'Eucaristia. Da qui si capisce che la reintegrazione, l'accoglienza, non va a coincidere con il dare loro l'Eucaristia. Va a coincidere con il portarli a desiderare di incontrare Gesù. Se io voglio l'Eucaristia, ma non mi leggo mai una pagina di Vangelo, ma che Cristo cerchi. Quando sono stato fatto parroco, proprio perché queste cose mi bruciavano sulla pelle, come bruciano a voi, penso, non è che io non ne soffra o mi sia semplice dire queste cose a voi, come un divorziato risposato che venga nel mio studio. E volutamente dico, no, questi sono figli di Dio, non possono andar persi, sono parte della mia comunità, sono figli di Dio. Per cui dopo pochi mesi che ero parroco, volutamente per più domeniche ho detto il giorno, mese tale, cominciamo un incontro per i divorziati e gli sposati, perché anche per loro è la Chiesa, anche per loro è la salvezza. È triste sapendo che centinaia e centinaia di coppie risposate che si dicono cristiane, che portano i figli al catechismo, alla prima comunione, mi sono trovato davanti soltanto 6 coppie. Cosa cercano? Cristo o cercano un francobollo? Ma questi discorsi non li possiamo fare ed è meglio forse non farli, perché la domanda possiamo porcela noi prima. Perché Ma io sto cercando Gesù. Ma Gesù è veramente il centro della mia vita? O sono anch'io alla periferia? Gesù è veramente il Signore della mia vita? Chi è che comanda nella mia vita? Davanti a conclusioni da tirare, sulla casa, sui figli, sull'amore, sui soldi, chi è che tira le conclusioni? Tiro solo io? Gesù non c'entra niente? Gesù è buono da tenere in chiesa, cioè teniamolo buono in chiesa, ma fuori ci penso io? È il Signore delle chiese o è il Signore dei cuori? Chi è il Signore della mia vita di coppia? Allora facciamo fatica nell'accogliere, condurre al Signore. Perché se conduco a Gesù Salvatore, a Gesù Signore, certamente io mi rendo conto della preziosità che ha la parola, che ha la carità, che ha il servizio, che ha il volontariato. Io vedo la preziosità che hanno adesso separati, divorziati, che vengono, che collaborano in parrocchia, in settori di volontariato, perché hanno capito che noi non, nessuno di noi può dire, perché questo è risposato, questo non si salverà. Chi lo può dire? Chi può conoscere come mai, com'è il suo matrimonio? Perché tantissimi sono quelli che non vogliono nemmeno porre mano al fatto di andare a verificare se è un matrimonio vero o falso quello che hanno celebrato. E allora in quelle condizioni lì cosa faccio? Io gli dico fuori di qui. Sapendo poi il Vangelo di oggi, e penso che il vostro vescovo ve lo commenterà con bellezza, il Vangelo di oggi dice: andate, fate tutti entrare nella sala, tutti buoni e cattivi, buoni e cattivi. E poi quando entra il padrone nella sala, non è che va a verificare, vediamo chi è buono, chi è cattivo. Vediamo chi ha fatto la comunione alla domenica e chi non l'ha fatta. Vediamo chi è se... Vediamo chi ha la veste. Ce n'era uno. Cos'è il difetto di quell'uno? Che non aveva capito che il gioco era sulla condivisione, sul vivere insieme la festa, sul condividere. Lui se la fa per conto suo, non gli interessa la comunità, non gli interessa. Lui vive per conto suo, nella sua isola. A me non piace, a me non. È il solitario che si tira fuori. Il peccato è tirarsi fuori dalla comunione, star fuori dalla comunione. Perché poi nella comunione, nell'amore, nella carità, avviene la salvezza. La carità copre un innumerevole numero di. Innumerevoli peccati. Il giudizio sarà sulla carità. Certo che l'Eucaristia è fuoco di carità, perché è Cristo che mi rende partecipe della sua carità. La vada Dio. Poter vivere della carità stessa di Cristo con l'Eucaristia. Quindi l'accoglienza, attenzione, l'accoglienza deve avere un obiettivo preciso. Condurre a Gesù. Per condurre lì io devo avere davanti il fatto che per ognuno c'è una porta di salvezza, porta di speranza. Io devo essere porta di speranza. Adesso con alcuni amici divorziati, risposati, sto proprio progettando un weekend, un seminario di recupero di queste cose, che intitolerò Porta di Speranza. Cioè, io devo proprio, ma notate, prendendo in mano i documenti della Chiesa, non c'è nessun documento della Chiesa che, mentre condanna appunto la separazione, il divorzio, dico allora questo divorziato è condannato. Perché a nessuno di noi spetta il giudizio, io sempre devo indicare la via della misericordia. Via della misericordia che potrà passare dentro il recupero, laddove è possibile, della coppia, laddove è possibile ricomporre delle coppie di sposi, e io sono testimone di alcuni recuperi. Non so se voi a livello di ufficio diocesano avete conosciuto quella metodologia di retrovai, quella ha veramente una bella forza di recupero. Io ho messo in piedi per un recupero di coppia un seminario più semplice perché è solo un weekend, intitolato Talita Cum, e per andare proprio a dare, sì, è possibile anche recuperare coppie che sono in fase di separazione, la vigilia della separazione. Devo sempre puntare a questo, ma nello stesso tempo devo indicare che c'è una porta di misericordia. Io non posso dire un Dio diverso da quello della misericordia. Anche se secondo i parametri nostri posso dire questo è fuori strada. Sapendo che poi nella storia della vita può accadere di tutto, sono testimone nella mia parrocchia di un fatto che mi ha commosso e ho voluto celebrare quel funerale e celebrarlo con orgoglio. E un ricco signore della mia parrocchia, mobiliere famoso, lascia la moglie per un'altra donna, lascia la moglie con due figli, tanto la lascia portandosi via tutto, per cui questa donna ha dovuto riprendere a lavorare, a far l'operaia, ma ha vissuto nel silenzio, nell'umiltà, nella preghiera, e lui se n'è andato con quella donna in un'altra, è andato in città a Verona, poi da quella è passata un'altra, da quella è passata un'altra ancora, ed era insieme con la terza. Qualche volta si faceva vivo con la moglie per il motivo dei due figli che nel frattempo erano diventati grandi. E ormai, come dire, il maggior tempo l'aveva passato con quest'ultima, i primi anni, appunto ne ha cambiati due, ma poi si era sistemato con la terza, o forse rassegnato con la terza. E vede che si ammala di tumore. E quest'ultima moglie dice, ma prende contatti con la ex moglie, dice, ma è qui, vorrebbe venire a trovarvi. Insomma, la moglie capisce che questa terza sposa tenesse per anni uno che ha un tumore che lentamente lo va consumando, insomma, e lei fuori dai denti dice, io sono pronta a riprendermelo in casa, lo dice alla moglie. E chiede a lui, vuoi tornare con me? Ti curo finché il Signore vorrà. Lui ha detto, beh, intanto andiamo. Io ho visto con i miei occhi la tenerezza di questa donna. La tenerezza di questa donna. E la tenerezza di questa donna non nel guardare soltanto a quell'uomo disfatto. Notate che per accoglierlo in casa ha dovuto tagliare con uno dei suoi figli. Mamma, se tu riprendi papà a casa non mi vedrai mai più. Mentre una figlia ha accettato che lei lo riprendesse in casa. È venuta da me a chiedere cosa devo fare. Riprendilo in casa. Perché dice Gesù. L'ha ripreso in casa, ripeto, sono testimone della tenerezza che usava verso quest'uomo, ridotto. Però lei si preoccupava di un'altra cosa, che quest'uomo ritrovasse la fede, perché proprio aveva lasciato tutto, logicamente. Insomma. Per cui, ma Don Renzo, ma adesso vedo, ma se lei venisse, no, dico, guarda, lo strumento più prezioso che il Signore ha posto in canto sei tu, non il prete. Chiamami quando tu ritieni opportuno. Quando è arrivato il momento per cui possa confessarsi. Parlava, biascicava, ormai era proprio... E finché un giorno mi chiama e dice, Don Renzo, fosse giusto il momento. Gli ho parlato, gli ho detto che viene il sacerdote, se vuole che confessarsi, se... Insomma, sono andato, l'ho confessato. Questo è successo 3 anni fa. E poi dopo, non so, una settimana, 10 giorni è morto. Ma io, come dire, non so, abbraccerei infinitamente quella donna. Quella donna mi ha testimoniato a me, prete, come Cristo mi ama. Noi non sappiamo cos'è il valore dell'indisponibilità. Come Cristo mi ama, che posso tradirlo, che posso andare con altre donne, che posso prostituirmi, che posso allontanarmi, che posso cancellarlo dalla mia vita, ma Lui mi riprenderà sempre. Per me quella donna è il Padre misericordioso, per me quella donna ha significato la parabola più bella della mia vita, in carne. E non fatta sbuffando, borbottando, ma fatta spendendosi proprio totalmente. Perché una donna che rinuncia al rapporto con il figlio per dare forza e volontà a questo, ma ha detto che l'ha presa in giro in tutti i modi. Questi sono gli eroi. Questo potrà far sorridere qualcuno, ma questo a me fa cantare qual è la potenza di Dio. Abbiamo bisogno di questo amore o degli amoricchi nel mondo di oggi. Oggi abbiamo bisogno di questa indissolubilità, di annunciare questo tipo di Dio, perché noi stessi non crediamo, crediamo poco alla misericordia. Se io voglio accogliere, devo certo accogliere, ma sapendo che il punto di contatto, il punto dove condurre queste persone è lì, perché solo lì si realizza la pienezza. E allora scopriamo quello che è l'obiettivo di tutti, l'obiettivo della famiglia è un'altra famiglia. E qui apriamo un altro capitolo sconosciuto alla dimensione spirituale degli sposi, che è la dimensione escatologica, ma non userò più questa parola, invece ve la dico in modo semplice. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo scopo della vita non è far famiglia qui. Scopo della vita non è far famiglia qui. Se lo scopo della vita è far famiglia qui, cari amici, chi di noi può gridare vittoria? Ci sono arrivato. Innanzitutto vogliamo, se scopo della vita è far famiglia, e tutte quelle persone che non riescono a farsela. Che tra l'altro è ridicolo, che questa società, questa cultura, questi mass media che ridicolizzano il matrimonio, che ti presentano le seconde e le terze nozze come fragole nel bosco, questi che ridicolizzano sono gli stessi che ridicolizzano il singolo che non si è ancora sposato, fino a farlo sentire fuori posto. Io da 5, da 4 anni faccio un incontro mensile di una giornata. Per singoli, per singoli, 35, 50, 30, 50 anni. Si riempie il teatro, che è molto più grande di questo. E gente che viene anche da altre città. Perché soffrono, perché fanno fatica, perché hanno voglia di incontrare la donna o l'uomo giusto della loro vita e non li incontrano, perché sono stati lasciati, perché sono stati usati per uno o due fidanzamenti. Perché sono frustrati da questo tipo di relazione. E ce ne sono tanti. Se lo scopo della vita è far famiglia, questi chi sono? Degli emeriti frustrati? Se lo scopo della vita è far famiglia, e tutti quelli che portano avanti una famiglia che non dà loro compiutezza, perché se io avessi trovato una donna un po' diversa, non dico tanto padre, ma un po' diversa, la mia vita sarebbe stata tutta un'altra cosa. Ma io se avessi trovato un uomo come il mio collega di ufficio, quello sì mi avrebbe reso. Ma guarda con quest'uomo come sono mortificata, non viene fuori tutta la mia bellezza. Ma se io avessi trovato un marito ma senza quella suocera lì, avessi trovato una donna ma senza quel suocero lì o quella suocera, ma se io avessi trovato sì la mia famiglia ma con un lavoro diverso, se io avessi avuto certo famiglia, l'ho sempre cercata, ma io pensavo di avere figli diversi. Pensavo di avere un bambino buono, di poterlo allattare con tranquillità, 3 volte a notte si sveglia. Io pensavo un bambino buono, bello, e invece guarda qui, lo pensavo intelligente, a scuola che riuscisse, e invece fa fatica, mi fa fare brutta figura quando vado ai maestri e mi dicono, sufficiente, sufficiente, potrebbe fare, potrebbe fare, ce l'avrebbe l'intelligenza, però, e questo nelle elementari, questo nelle medie, e questo nelle superiori, quando la manifesterà l'intelligenza? L'avrebbe l'intelligenza. Poi succede che mia figlia si sposa con uno che non posso neanche vedere. Ma non avrei mai pensato che mio figlio prendesse una donna così. Mi dite dov'è la compiutezza? Cos'è lo scopo della vita? È far famiglia. E poi pare che uno dei due muoia. Dov'è il far famiglia? Può sembrare una cosa sbattuta, ma questa famiglia qui ha senso perché io sto preparando un modo diverso di far famiglia, la famiglia definitiva, quella dei figli di Dio con un padre unico. Questa famiglia qui è imparare a famigliare, imparare ad allargare il cuore, imparare ad aprire case, imparare a far fratelli, a far figli, imparare ad essere padri grandi, imparare ad avere il cuore grande, il motorino di avviamento. La mia famiglia è il motorino di avviamento della famiglia definitiva. Per cui il Signore sparge nel tessuto sociale questi motorini di avviamento di famiglia perché questa società faccia famiglia e gliela fa anticipare, godere, gustare un pochino, anticipare della famiglia eucaristica domenicale, lì attorno a quella stessa tavola. Ti faccio assaggiare un pochino di quello che sarà la famiglia definitiva. Tutti fratelli, tutte sorelle, un solo padre, orientati là. Mangiamo già il pane degli angeli, mangiamo già il definitivo. Ci uniamo già qui a quel Gesù risorto che è di là. È qui e ci fa anticipare qualcosa. La mia famiglia annuncia quella famiglia. Se io guardo la famiglia qui, allora capisco che la mia famiglia, le mie sofferenze, le mie fatiche, i miei voti, le mie lacrime, anche la separazione, anche una famiglia rifatta, tutto può tentare di portarmi di là, di farmi gustare quella famiglia. E allora la famiglia va all'Eucaristia domenicale per ritrovare il senso della propria strada. Noi due, con questi figli, dove siamo orientati? Cosa facciamo? Ma non vedete che abbiamo escluso ormai la vita eterna dalla nostra vita quotidiana? Noi due cosa siamo orientati? A sistemare i figli, facciamo che abbiano, si sposino, che abbiano la loro casa, che siano sistemati. E poi? Poi prendiamo già, acquistiamo già le bare, le tombe al cimitero, così siamo sistemati del tutto. Non cancelliamo l'obiettivo della nostra vita, perché solo nell'obiettivo ultimo della nostra vita si capisce il vuoto che io donna posso soffrire. Per questa situazione, per questo modo, per questa casa, per questo lavoro, per questa moglie, per questo marito, per il vuoto che posso, il vuoto di una separazione, perché l'obiettivo è quella famiglia di là. Allora l'accoglienza è far entrare il cristiano dentro un'altra storia, dentro un altro obiettivo. E sì. Concludo qui perché se no vado troppo per le lunghe, eventualmente poi nella discussione riprenderò qualche altro aspetto che possa interessare maggiormente a voi, così dopo vi do anche la citazione esplicita del Cardinale Tetamanzi sul discorso dell'Eucaristia. Va bene.
Grazie. Non so cosa dire. Nel senso che, ecco, mi pare che abbiamo avuto modo di affrontare questo tema così complesso, così delicato, come dicevo all'inizio, in un modo chiaro, semplice, mi pare anche, no? Nei termini, nei ragionamenti che Lorenzo ci ha offerto, ma anche tutt'altro che superficiale, insomma, mi pare che le mura del teatro siano state scosse, insomma, da quello che Lorenzo ha detto in questa sua riflessione. Io credo che ci sia, spero, penso che ci siano domande, richieste di chiarimento, puntualizzazioni. Approfittiamo della presenza di Lorenzo per poter andare ancora più a fondo in questa tematica e poi Sua Eccellenza, se vuole, magari concludiamo con una sua riflessione, con un suo saluto. La parola a voi e adesso facciamo circolare il microfono in sala. Se c'è magari qualcuno che fa...
Diego, grazie.
Faccio una domanda io allora. Volevo chiedere a Don Renzo una riflessione, un aiuto a proposito di un aspetto che a volte diventa o sembra un ostacolo insormontabile. Cioè, mi pare che di fronte a queste situazioni ci sia una difficoltà data da due scrupoli. All'interno delle nostre comunità, miei personali. Uno è quello della discrezione, l'altro è quello del timore di essere invadenti. È ovvio che il discorso della carità dovrebbe superare tutto, dovrebbe dare per scontato anche la fiducia nell'essere compresi, nelle buone intenzioni, no? Di farsi prossimo a queste famiglie, però a volte forse questo tipo di queste due difficoltà bloccano un po' e rendono tutto appunto affidato alle convenzioni e quindi di fatto al non intervenire, non operare, diciamo così, per un'accoglienza autentica. Non so se vogliamo raccogliere qualche altra domanda, oppure. Sì.
Così vi do più tempo per pensarci. Sì, qui bisogna proprio essere molto attenti, perché secondo me ciò che ha più valore è il rapporto personale. Cioè la carità di Cristo corre sul filo della relazione umana. Non si inventa, non cade dal cielo, come questa voce vi arriva amplificata perché c'è un filo. Così la possibilità di congiungersi ad altre persone è il fatto di costruire relazioni umane. Queste relazioni umane quindi sono lo strumento per raggiungere le persone. Allora chi è che deve muoversi? Chi è attorno? Chi è attorno? Perché non ci si può in forza come dire, di una situazione d'emergenza dire allora intervengo io che sono incaricato della pastorale e io sono nella mia parrocchia il coordinatore del gruppo sposi, intervengo io. Equivale a quanto qualche volta una suocera o una mamma viene da me e dice mio figlio è in crisi grave, sarebbe bene che lei andasse là e li incontri, magari prendalo, fa la scusa che va a benedire quella casa là. Prende la scusa che è passato davanti e si è fermato a salutarli. Con 5.000 famiglie in parrocchia, capite che è ridicolo una cosa del genere. Cioè chi è che deve funzionare? Immediatamente, amici, vicini, chi conosce, chi è in contatto umano, non possiamo forzare. Chi è in contatto umano? E chi è in contatto umano però deve essere carico di, per riuscire ad arrivare a. Nello stesso tempo, secondo me, attenzione che noi abbiamo purtroppo ridotto le vie di accesso alla Chiesa. Le vie di accesso alla Chiesa comunità, ci siamo? Le vie di accesso quali sono? La canonica, la porta della Chiesa, intendendo con essa i riti, e qualche porta di circolo parrocchiale, incontri di gruppo. Sono difficili. Un divorziato risposato, uno che sta soffrendo questo, voi non potete invitarlo a messa. Vieni, ti passerà. Vieni, c'è un bravo prete che predica. Ma vieni, guarda, ti porto, abbiamo l'incontro degli adulti, la catechesi degli adulti. Cioè ci deve essere un piano inclinato. Qual è la porta d'ingresso alla Chiesa? Io vorrei urlarlo all'Italia. La porta d'ingresso piccola, di servizio, la porta della Chiesa. Alla Chiesa oggi è la famiglia. Perché io devo sperimentare non dei banchi che mi accolgono, datemi un segno di pace, poi fai così dopo che hai dato la pace. O prendi coselli, quel disinfettante, perché è il massimo di comunione che stabiliamo in una chiesa durante la messa, datemi il segno di pace. Uno che è così ferito, io devo metterlo dentro un tessuto connettivo dove non si parla immediatamente di predica, di Vangelo, ma dove si respira fraternità, perché la fraternità è la parente prossima della misericordia. Quindi devo portarlo in un posto dove si respira fraternità e dentro la fraternità si respira la fede, si respira un circuito un po' più alto. Non solo quello, ma anche, perché magari solo salutandolo, guarda, non so se tu credi, ma io pregherò per te, mi impegnerò. È già dire qualcosa. Ma guarda, noi abbiamo trovato la nostra forza come coppia nella fede. Piccole cose, voi laici avete imparato più a fare i preti che a fare i laici. Che vuol dire prediche, inviti, tridui, novene, pellegrinaggi, fate i laici! Avete la vostra casa, il caffè, la torta, il telefono, l'SMS, l'abbraccio, lo sguardo, la spesa, il giretto in macchina, il weekend. Queste sono le vostre funzioni da dove esercitate il vostro laicato. Non è invitando a una novena in più, capite? Io devo dire che Cristo è che qui, non è solo in parrocchia. Non sto gridando alle mie coppie di sposi, pare che qualcuno capisca, insomma. Allora, se io prendo uno, no? Perché così riconosco, vi presento il caso della Francesca che ho citato prima, oppure di altri, no? Anche risposati, che vanno insieme. Dai, venite, perché il prete non c'è nella comunità familiare. Però lì condividono, si comunicano l'anima, si sentono accolti. Io devo farli sentire accolti. Mi dite, se entra in una messa domenicale uno e lo prendete per mano per farlo sentire più forte, ma entra in una chiesa, che cosa respira di accoglienza? Me lo dite? Dov'è il luogo della accoglienza? Il luogo della accoglienza è il luogo del calore delle relazioni. Ecco perché una famiglia, un gruppo di amici, un gruppo del Vangelo, un gruppo della parola, qualcosa che dica fraternità fuori dal rito. Perché noi abbiamo ormai circoscritto la nostra fraternità ai riti, ai momenti, all'Eucarestia, ma fuori l'Eucarestia ognuno sbrani chi vuole. Non so se mi sono spiegato, quindi occorre questa modalità, perché ogni altra è chiaro che sembra un'invasione di campo, ma tu cosa vuoi? Ma perché io sono interessato a... Io inorridisco quando qualche giorno fa sentivo uno, ho sentito che il tale si sta separando, ma non è possibile, ma vado e gli dico perché... Ma che cosa... Ma chi ti ha dato, ti dà questo mandato? È solo nell'amore che tu hai una parola. Non so se mi spiego. Quindi, da una parte, la prima mossa, secondo me, la deve fare proprio chi è attorno a queste persone qui. Mi ripeto, in questo modo qui, io ho visto coppie ritornare insieme. Mi piacerebbe portarvi qui un paio di coppie che sono ritornate insieme. Ma lei che se n'è andata via, in questo caso qua, con un altro, lasciando a casa... il marito solo, si è portato via i figli, lei piange adesso quando racconta il suo ritorno, quando racconta l'aver scoperto che lui la aspettava, l'aver scoperto che in fondo il marito la amava più di prima, e l'altro piange mentre l'aspettava perché dice, ma che cavolo ho fatto, sti anni qua che non mi sono accorto, perché gli uomini sono un po' tordi, le donne sono un po'... Perché non si accorgono. Ma com'è possibile che mia moglie si è innamorata di un altro? Quando è l'ultimo bacio che gli hai dato? Quando è l'ultima volta coccola che gli ha fatto al di fuori della sessualità? Quando è l'ultima volta che l'hai portata a fare un giretto? Cos'è un pacchetto una moglie da aprire per l'occasione? E si stupiscono, poverini. L'amore va fatto crescere. Non ci vogliamo più, è morto l'amore. Non si dice è morto. Abbiamo fatto morire l'amore. Perché l'amore è vita e se non è nutrita la vita non cresce. Il vostro canarino vive senza mangiare? E il vostro gatto? E il vostro cane? Ah, e il vostro amore potrebbe vivere senza mangiare?
Credo che un problema molto grosso sia proprio l'automatismo che si crea di chi si trova in difficoltà. Cioè, in automatico credo che queste coppie, queste persone chiudono, si sentono in colpa, sono amareggiate, si sentono additate e quant'altro, e in automatico si allontanano.
È vero.
Quindi, come dire, il nostro compito, il riavvicinarsi, forse non è nemmeno mai stato previsto da chiamiamola, la politica della Chiesa negli ultimi 30-40 anni, non so quanto vogliamo andare indietro, insomma. Credo che la difficoltà più grossa sia veramente di creare questa rete, che in parte ha risposto, no? Questa rete di amicizia, di torte, come diceva, di telefonate e quant'altro, di avvicinamento. Perché molto spesso veniamo a sapere, se non sono amici proprio nostri, veniamo a sapere di quella coppia che è in difficoltà o quant'altro, ci dispiace, ma non ci credo, non può essere. Ecco, è il massimo del nostro impegno a volte. Quindi forse un passo in più un coordinarsi un po' in più, il gruppo di coppie, adesso mi viene da pensare, che c'è in diocesi o che c'è nelle parrocchie, che ci sono nelle parrocchie, dovrebbero essere quelli un po' che si fanno promotori, di sensibilizzare, di trovare una sorta di meccanismo, inventare delle strade nuove di incontro, insomma, ecco.
Certo. Sì, ti sei anche già dato la risposta, quindi è bello, ma riprendiamo l'argomento perché è proprio in questa direzione che bisogna andare. Cioè io devo creare un tessuto dentro. Già partiamo dalle coppie responsabili, i gruppi sposi, come dici tu, che devono avere le antenne che captano. Voi donne sentite la flessione di voce del racconto di una collega dalla parrucchiera che quella donna è in crisi. Però noi facilmente diciamo affari suoi. La privacy, guardate che è diabolica per la Chiesa. C'è un certo concetto di privacy. Affari loro. Noi siamo comunione, siamo un corpo solo in Cristo. Non c'è privacy, nel senso, capite bene in che senso, no? Nel senso che tutti possiamo portare il peso dei fratelli e la sofferenza dei fratelli. Allora avere queste antenne. Io ritornerei all'argomento iniziale, no? Siccome è tutta la Chiesa, se questa comunità ha veramente al centro Gesù, a cuore Gesù, è chiaro che vibrano. Se poi noi mettiamo in atto un accompagnamento di sposi, cioè la strategia secondo me per il futuro non è giocare in difesa, noi dobbiamo lavorare per i divorziati, per queste persone qui, per i conviventi, ma la strategia del futuro è lavorare all'attacco. Io devo far crescere delle coppie belle, devo farle respirare in bellezza, devono essere orgogliose di lavorare per il matrimonio, per le nozze, non perché sono perfetti, ma perché avvertono che c'è qualcuno che dà loro compimento e perfezione, che è il Signore Gesù. Allora se noi lavoriamo ancora di più, si noterà la distanza tra coppie che corrono e coppie che parcheggiano e coppie che... Cioè si affina la sensibilità nella misura in cui facciamo così. Vedo in parrocchia mia, per esempio, come facilmente, io non ho mai avvicinato a così tante coppie di separati, di coppie di difficoltà, come in questi ultimi anni. Perché tac, 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 si passa la parola, e dopo finisce, chiedono l'ultima parola, magari un momento conclusivo di difficoltà o di soluzione, che ci sia il prete. Ma già c'è chi ha lavorato. È questo, capite, è l'inizio del discorso che facevo stamattina. Cioè noi... Questa problematica richiede a noi Chiesa di rifarci madre, di rifarci Chiesa sposa di Gesù che sente la sua presenza. Non è una soluzione tecnica o non è un metodo che dobbiamo inventare, anche se dobbiamo mettere in atto tutte le nostre consapevolezze per cercare di rispondere a queste situazioni, perché poi sappiamo cosa ci va di mezzo, i figli. E qui sono sofferenze notevoli, ecco, che delle quali non si parla. Ci sono studi in America che hanno fatto, come dire, ricerche di psicologia di quelle storiche, non quelle che durano 15 anni, 20 anni, per vedere l'evoluzione di una persona in seguito a un fatto, in seguito alla separazione, e vedere che tipo di risultati presentano pesanti. Perché c'è il figlio che supera tutto, ma c'è il figlio che porta il trauma a vita. C'è la figlia o il figlio che ha superato, ma io sto vedendo con i miei occhi come figli di separati, senza volerlo, finiscono nella separazione. E non capisci perché. Ma non perché c'è una condanna, teniamoci bene, perché dentro di loro c'è un disagio, c'è una sofferenza che si portano dentro, ci sono quelli che lo risolvono, e bene, e fanno una coppia unitissima, e bisogna dirlo, ma ci sono altri invece che si portano appresso la ferita. Grazie comunque.